Buongiorno, Biagio De Berardinis, Giovani e Imprese. Una nuova puntata dedicata, come sapete, in questo programma ai giovani e il mondo del lavoro. Noi vogliamo proprio essere ponte e cerchiamo di farlo in ogni puntata, intervistando società di ricerca di personale, coinvolgendo la scuola e quindi le scuole con chi all'interno lavora, i presidi, i professori, le aziende, quando parliamo di loro, per capire per esempio quali sono le figure più ricercate. Il terzo settore, che spesso coinvolgiamo, cioè le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese, le reti associative, le fondazioni. E qui, oggi, il nostro ospite, Alessandro Caielli. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Oggi parliamo di fondazione con te. Nello specifico parleremo della fondazione Sodalitas, ma prima di questo, per chi non ci ha ascoltato, per chi non ci ha seguito, io direi intanto un po', se sei d'accordo, di raccontare chi è Alessandro Caielli e quindi un po' quello che è stato il tuo percorso studi e il tuo percorso professionale. Partirei, se sei d'accordo, con quello professionale. Raccontaci un po' in questa prima parte che cosa hai fatto, cosa hai costruito professionalmente.
Va bene, dunque io sono vecchio ingegnere pensionato, sono pensionato dal 2007 e fino al praticamente dall'inizio della mia carriera, eccettuato due anni che non hanno avuto molto significato, ho sempre prestato la mia opera presso quella che allora si chiamava Augusta,
sì.
Adesso si chiama Leonardo.
Uh-huh.
Augusta, quando sono entrato io nel 1971, si occupava essenzialmente di elicotteri,
certo.
aveva ancora una piccola divisione, si occupava di motociclismo, di gare, eccetera, ma che poi è stata abbandonata molto rapidamente, adesso ha avuto tutta una sua strada diversa, il marchio esiste ancora. Bene, sono entrato giovane ingegnere elettrotecnico in un gruppo che stava sviluppando, un gruppo di giovani guidati da un capo molto vivace intellettualmente e professionalmente, stavamo sviluppando un elicottero innovativo, poi dopo ovviamente l'azienda aveva anche altri programmi, questo programma è stato chiuso, eccetera, eccetera. Comunque, per farla breve, sono finito nella direzione tecnica di Augusta.
Sì.
La direzione tecnica di Augusta, per i primi anni mi occupavo di progettazione elettronica ed elettrica su un elicottero nuovo, non era quello, ma era un altro che abbiamo portato a qualche certificazione e che praticamente uscito di produzione non molti anni fa. Gli elicotteri hanno una vita molto lunga. Dopodiché pian pianino l'azienda mi ha via proposto di prendermi delle responsabilità diverse, più allargate, passando progressivamente da un'attività prettamente tecnica di progettazione, più o meno un lavoro quasi individuale, responsabile di gruppi, i progetti e quant'altro, e per cui passo dopo passo sono arrivato a diventare direttore tecnico.
Ma come, allora, come Sandro, come direttore tecnico, poi mi piacerebbe un po' proseguire il discorso e anzi approfondirlo, ma faccio un piccolo passo indietro con te. Tu hai parlato appunto della tua laurea di ingegnere, quindi come sei poi entrato all'interno dell'azienda. Allora raccontiamo, perché può essere anche qui interessante, come spesso chiediamo ai nostri ospiti, qual è stato il tuo percorso studi prima di arrivare quindi al lavoro?
Dunque, il mio percorso studi è stato un percorso assolutamente normale, direi. Direi che ho fatto le scuole elementari nel mio piccolo paesello, era un paese che allora aveva poco più di 300 abitanti, per cui vabbè. Poi ho fatto le scuole medie a Gallarate, e perché era comodo per arrivarci.
Sì.
E direi che io ho un ricordo di queste scuole medie come un passo basilare nel mio percorso, perché ho avuto la fortuna di avere un insegnante di lettere per 3 anni di fila, quindi per tutte le 3 medie, che era un anziano professore bergamasco, solido come una roccia, che ci ha trattato per 3 anni in maniera veramente ruvida. Però ci ha insegnato in maniera inequivocabile la lingua italiana, come fare, come capire la lingua italiana, come capire le poesie, la grammatica, la sintassi, il latino,
però,
va bene, la storia e la geografia. E io direi che ho vissuto di rendita, tra virgolette, per tutto il resto della mia vita, per quello che mi ha dato, per quelle basi che questo professore mi ha dato.
Certo.
Questo io credo che sia stata una fortuna incredibile. Credo che è una fortuna che al giorno d'oggi sia praticamente...
quasi impossibile, diciamo.
Quasi impossibile.
Sì.
Tra l'altro questo era di una severità orrenda, però ci ha portato tutti quanti fino all'esame di terza media. Non so quante volte mi sono preso il cretino durante 3 anni ed ero uno dei 2 o 3 migliori della classe, ma fa niente. Ecco, e comunque siamo andati avanti. Dopodiché ho fatto il liceo classico, sempre lì a Gallarate, e dopo sono passato al Politecnico di Milano. Ho sempre avuto due pallini, uno era quello di fare l'ingegnere, non so perché, fare l'ingegnere.
Ed è per questo che hai scelto il Politecnico, domanda banale.
Milano, e l'altro aveva una passione smodata per gli aeroplani e per la nascente, diciamo così, elettronica alla portata degli hobbisti, perché allora si poteva ancora fare l'elettronica per hobby con il saldatore, queste cose di questo genere. Bene, al Politecnico ho scelto l'indirizzo elettrotecnico per una ragione molto semplice, perché eravamo nel 1961 e in quel momento là l'industria aeronautica italiana era molto molto traballante. Comunque ho scelto l'elettrotecnica, mi sono laureato nel 68, ho avuto un periodo universitario molto vario, nel senso che ci ho messo un paio d'anni in più rispetto ai 5 regolamentari, altra parte ero ancora nella normalità, però intanto ho insegnato, mi sono sposato, ho messo il mondo figli, ho seguito un certo numero di hobby, sempre stato un tipo molto 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 poco diciamo così propenso a stare
fermo.
Dopodiché una volta laureato, allora il periodo era, la situazione era molto diversa da questa, perché io non ho mai mandato in giro un curriculum nella mia vita, nel senso che intanto che mi sono laureato mi sono arrivati 14 o 15 o 16 richieste di colloqui. Era un momento così, insomma, e difatti ho potuto tranquillamente andare a fare i miei colloqui, scegliere, e ho deciso di andare alla Magneti Marelli, dove sono stato 2 anni occupandomi di televisione a circuito chiuso. Però diciamo che il tarlo dell'aeronautica c'era sempre.
Allora già qui mi permetto di dire, no, com'era diverso e come diverso rispetto ad oggi, nel senso che lì è stato il lavoro a cercare te, sono state le aziende a cercarti e tu hai scelto, dicevi appunto, tra 14-15 richieste, non è male. Oggi questo è anche questo purtroppo è impensabile, però volevo sottolinearlo. Perfetto, siamo arrivati alla Magneti Marelli, giusto?
Sì. Okay. Magneti Marelli sono stato 2 anni ed ero un piccolo reparto che si occupava di televisione a circuito chiuso, che era un reparto preesistente che si occupava di elettroacustica, cioè praticamente faceva gli impianti degli altoparlanti nelle stazioni della Ferrovia dello Stato. Le telecamere erano i monitor erano nati perché per la prima volta nella nuova metropolitana di Milano, che era nata qualche anno prima di che c'entrassi io, era stato fatto un impianto di telecamere per la sorveglianza delle banchine, eccetera eccetera. Va bene, non è più quello di una volta, ma c'è ancora.
Allora, scusami Sandro, ci fermiamo solo un attimo, facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo proprio da questo punto, d'accordo?
Va bene.
Perfetto, grazie mille. Giovani Imprese, seconda parte, nostro ospite Alessandro Caielli di Sodalitas, fondazione di cui parleremo a breve. Allora, Sandro, scusami, io ti ho fermato e tu ci stavi un po' parlando di quello che era il tuo lavoro, perché stiamo parlando di questo, ambito professionale, della Magneti Marelli, TV, televisione a circuito chiuso, dicevi monitor, e parlavi della metropolitana di Milano che aveva creato il primo impianto di telecamere, corretto?
Sì, esatto.
Ok, continuiamo da qui.
Anche qui, tanto per dare una dimensione della differenza tra allora e adesso. Dunque, allora cercavamo faticosamente di produrre telecamere, ed era il problema fondamentale, era che nessuno le voleva per questione di privacy, che allora non parlava di privacy, ma sostanzialmente di privacy.
Sì.
Pensare di mettere una telecamera in luogo pubblico era uno scandalo. Adesso ci siamo rassegnati ad avere telecamere dappertutto,
certo.
Perché vabbè, è cambiato il mondo. L'altra questione, lo racconto qualche volta anche ai ragazzi, la tecnologia. Le telecamere oggi sono dentro anche più di una nei nostri smartphone.
Sì.
Allora erano dispositivi di svariati chili, qualche parecchi decimetri cubi e quant'altro. E il nostro problema era che c'erano applicazioni in cui avremmo avuto grandi vantaggi ad avere degli equipaggiamenti miniaturizzati, ma ovviamente non se ne parlava. Questa è parte di un progresso tecnologico che ho vissuto vedendo l'inizio e vedendo dove siamo adesso. Va bene. Poi cosa è successo? È successo che intanto stavo praticando per hobby aeromodellismo, e lì nel gruppo degli aeromodellisti è circolata la voce che presso appunto l'Augusta cercava un ingegnere elettrotecnico per questo gruppo nuovo di progettazione di questo elicottero. E come capita nella vita, tra l'altro, questo qui è stato un passaparola tra mogli, no? Tra la moglie mia di allora e la moglie di un altro collega con cui facevamo le gare di aeromodellismo. Bene, mi sono presentato lì, mi hanno preso immediatamente, e io così ho realizzato due vantaggi. Uno, che ero vicino a casa, perché
certo,
Politecnico compreso, facevo il pendolare con Milano, con un'ora di treno andata e un'ora di treno ritorno tutti i giorni, e invece ero a pochi chilometri da casa. E poi l'aeronautica, vabbè, non erano aeroplani, erano elicotteri, ma tant'è, volavano uguale, ecco.
Chiaro.
E lì è partita la mia avventura in Augusta.
Raccontami per una cosa, io se non ricordo male, tu ti sei occupato poi anche, avendo la direzione tecnica, di quelli che sono poi gli elicotteri di oggi, nel senso che non è che siano cambiate molto le cose, e tu sei stato molto all'estero, e questa è una cosa che io cerco spesso di evidenziare con i miei ospiti, proprio perché poi riconduciamo il messaggio ai giovani sulla conoscenza delle lingue. Sbaglio? Ricordo bene che tu sei stato spesso, molto spesso all'estero?
Allora, sì. Dunque, per quanto riguarda la conoscenza delle lingue, la cosa curiosa, per dire, è questa: che io, avendo fatto il liceo classico, avevo imparato molto bene il francese. Basta, punto. Appena sono entrato nel mondo del lavoro, ma già presso la Magneti Marelli, mi ricordo che quello che è stato poi il mio capo mi ha sottoposto una lettera in inglese dicendo: sei capace di capire cosa c'è scritto? E io gli ho detto, vabbè, qualcosina capivo, anche perché certe cose poi se sei un po' dentro nei giri delle lingue poi le capisci. Guarda, io non ho mai studiato. Vabbè, guarda, non importa. Sei disposto a studiarlo? Certo. E mi hanno mandato a studiare l'inglese in una scuola, che poi tra l'altro tutte le volte che dovevo andare a scuola c'era qualche lavoro da fare, per cui l'inglese me lo sono imparato via via da solo. Oltretutto, quando sono andato nel mondo aeronautico, lì l'inglese era la lingua, appunto.
Chiaro.
Me lo sono dovuto imparare. Bene, per quanto riguarda l'estero, cosa è successo? È successo che all'inizio dell'azienda, il grosso del lavoro dell'azienda era su elicotteri di licenza americani, e per cui i rapporti con gli americani hanno cominciato ad essere rapporti molto, molto stretti. Poi anche l'elicottero nuovo, diciamo, nel mondo degli elicotteri, diciamo che una gran parte di, adesso un po' diverso, ma una gran parte di componentistica, a partire dai motori eccetera eccetera, proveniva dal mercato americano. Dopo l'Europa si è sviluppata, ma allora, e per cui ci sono sempre stati questi tipi di contatti. Mi è anche capitato più volte invece di fare dei viaggi come tecnico, diciamo così, a seguito di delegazioni commerciali per definire configurazioni, queste cose qua. Poi l'attività grossa invece è nata all'inizio degli anni 90, quando l'azienda, è stato, dopo che ho smesso di fare direttore tecnico, mi ha dato l'incarico di dirigere le attività di un gruppo, interaziendale, diciamo così, che era dedicato a mettere in produzione un elicottero di cui avevamo quasi praticamente finito lo sviluppo, che ho poi seguito anche in direzione tecnica perché avevamo fatto tutta la progettazione. Questo elicottero l'avevamo sviluppato assieme alla Westland inglese. L'avevamo fatto, diciamo così, metà per ciascuno, nel senso che ci eravamo suddivisi la progettazione e poi si trattava di metterlo in produzione. Per cui mi sono preso questo incarico e per parte Augusta ho coordinato tutte le funzioni aziendali interessate, cioè praticamente tutta l'azienda, per avviare in ciascuna funzione la produzione e quant'altro serviva per mettere in piedi questo elicottero. E dovendo dall'altra parte dovendo integrare con i miei colleghi inglesi che stavano facendo l'altra metà. Perché facevamo dei grossi componenti, un po' noi, alcuni loro, quindi ci scambiavamo. E poi facevamo il montaggio finale, noi facevamo il nostro e loro ci facevano il loro. E questa è stata un'esperienza per me fondamentale, perché è veramente durata 8-9 anni, perché tra il tempo che ci è voluto.
Ah, parecchio.
Sì, parecchio. I tempi di sviluppo degli elicotteri sono veramente cose eccezionali. Poi dopo stanno lì per decenni, decenni, decenni. Ecco, e questo è stato quanto. Curioso anche perché sono passato a fare quel lavoro lì, perché io a un certo punto sono diventato direttore tecnico, nel senso che l'azienda mi ha nominato direttore tecnico, non è che mi sono diventato io.
Certo.
Però io avevo sempre il peccato originale di non essere un ingegnere aeronautico. E allora un bel giorno il RAI, Registro Aeronautico Italiano, che oggi si chiama ENAC, che era deputato a sorvegliare tutta quanta l'attività aeronautica civile, ha ritenuto che io non avessi i titoli per fare questa attività. Bene, per cui mi ricordo un venerdì sera mi chiama l'amministratore delegato e mi dice: scusa, cos'è che vuoi fare da gratis? Perché? No, perché guarda, andare avanti a fare direttore tecnico lo puoi fare solo se ti vai a pigliare un'altra laurea in ingegneria aeronautica o spaziale, altrimenti c'è un altro lavoro e mi hanno offerto quel lavoro che poi ho fatto. Ma vabbè, direi che ho pensato un po' a pigliarmi un'altra laurea, poi ho detto che forse non ne valeva la pena, ormai l'età che avevo. Per cui ho scelto questo nuovo e sono andato. Questo è stato anche un altro di quei casi strani che ti capitano nella vita. Vabbè. Niente, quando abbiamo poi messo stabilmente in produzione l'elicottero, in mezzo a molte traversie, sono capitati un paio di incidenti, uno anche molto serio, abbiamo perso quattro nostri.
Ah, però.
Un pilota collaudatore, tre tecnici del prova di volo, con tutta una serie di conseguenze anche piuttosto spiacevoli, nel senso che poi abbiamo avuto a che fare con la giustizia.
Beh, chiaro.
Ho avuto a che fare più personalmente, che se poi siamo stati assolti tutti quanti. Va bene, alla fine ormai ero arrivato più di 60 anni, quando abbiamo finito il programma H101, che tuttora tra l'altro funziona. E allora mi è stata affidata la responsabilità della direzione qualità del gruppo. Cambia lavoro completamente un'altra volta. Un'altra volta, e lì mi sono occupato di qualità, di certificazioni e tutte queste belle cose qua. Sono arrivato nel 2007, mi arriva una bella lettera dell'azienda che mi comunica che alla fine del mese di aprile sarei andato in pensione. Panico, infatti io faccio fatica a capire tutta questa tensione di quelli che sono di tutti che vogliono andare in pensione, però mi rendo conto che io ero privilegiato. Panico, comunque l'azienda mi ha tenuto lì ancora come consulente ed è stato proprio una chiusura estremamente interessante, perché stavamo avviando a Filadelfia, dove avevamo storicamente una succursale, chiamiamola così, la linea di montaggio di due elicotteri che avevano un buon stato sul mercato americano. E io mi sono occupato di mettere a posto tutte le questioni che nascevano dal fatto che avevamo un elicottero pensato in Italia, sviluppato in Italia, con componentistica che arrivava un po' tutto il mondo, eccetera, eccetera, sotto il controllo dell'autorità europea, diventata europea, e dall'altra parte dovevamo fare tutto sotto il controllo dell'autorità americana, che teoricamente avrebbero dovuto essere identiche, però ognuna ha le sue procedure, le sue fisime, le sue abitudini, eccetera, eccetera, eccetera. Sono trovato in mezzo a fare il trade union tra le due cose, è stato estremamente divertente.
Immagino, però io da tutto questo soprattutto raccolgo il fatto che tu ogni volta, Sandro, hai accettato sfide nuove e ti sei messo in discussione, ed è questo che tante volte è il messaggio che noi cerchiamo anche di dare attraverso le interviste che facciamo con i nostri ospiti. Allora, a questo punto facciamo un'altra pausa e poi tra qualche minuto riprendiamo.
Va bene.
Biagio De Berardinis, Giovani Imprese, ultima parte con Alessandro Caielli, Sodalitas. Sandro, direi che adesso siamo arrivati al punto della tua nuova vita, un'altra, quella nella quale parliamo di Sodalitas. Vogliamo intanto raccontare che cos'è, cosa fa questa fondazione?
Allora, Sodalitas oggi è una fondazione, è partita come associazione nel 1995 ed è nata per iniziativa della Solombarda e di alcune imprese che facevano e forse soprattutto la capo della Solombarda a Milano, e coinvolgendo un numero di professionisti ormai pensionati come volontari.
Sì.
Lo scopo fondamentale di Sodalitas iniziale era quello di promuovere nell'ambito, diciamo così, delle aziende di Assolombarda tipicamente, le pratiche che allora cominciavano a diventare importanti e sentite di responsabilità sociale di impresa. E quindi sostanzialmente Sodalitas si è occupata fin dall'inizio di progetti di sviluppo di pratiche di questo genere, di iniziative di presidio, di iniziative anche pubbliche, europee e quant'altro, eccetera, 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 in questo ambito, con questo obiettivo. Però immediatamente sono venuti fuori altri due ambiti, non solo quello di operare nell'ambito delle imprese, a pieno titolo, ma anche la necessità a questo punto di entrare, di coinvolgere anche le cooperative sociali da una parte e poi soprattutto la scuola, perché evidentemente l'idea era di pensare a tutto tondo questo. Chiaro che dopo il concetto si è sviluppato molto, perché poi si è cominciato a parlare di sostenibilità e quant'altro, nell'ambito della scuola si è cominciato a parlare di alternanza scuola-lavoro e quant'altro, per cui tutto si è evoluto e tuttora oggi Sodalitas opera in questi tre settori.
Allora, Sodalitas mette le imprese al centro dello sviluppo sostenibile.
Esatto.
No, è corretto. Io appunto una cosa mi piace dire, sottolineare, che è un partner di riferimento per le imprese.
Sì, esatto. Sì, le imprese tra l'altro finanziano la fondazione, perché ovviamente appunto oggi la fondazione è fatta da poco più di 100 imprese e 120-130 soci volontari. Chiaro, i soci volontari, ognuno di noi paga una piccola quota, però abbiamo ovviamente necessità di avere a Milano un nucleo di persone, diciamo così, dipendenti, un direttore, degli impiegati e quant'altro, e una sede, e quindi tutti questi costi ovviamente sono praticamente sostenuti dalle imprese socie. Quindi questa è più o meno la dimensione di oggi. Quindi ovviamente si fanno programmi che coinvolgono in qualche modo le imprese e sono in qualche modo a vantaggio delle imprese, appunto per espandere questi concetti, oppure a vantaggio anche delle cooperative sociali e quant'altro, e poi il resto è l'altra parte con la scuola.
Allora io entrerei nel tema dell'orientamento dei giovani al lavoro, se sei d'accordo, no? Quello che viene fatto, anche perché tra poco riprenderà la scuola, ed ecco perché io volentieri ti ho voluto ospite.
Ecco, tu hai detto bene l'orientamento dei giovani, perché in effetti oggi il settore che si occupa di scuola appunto è un settore che è intitolato appunto all'orientamento, allo sviluppo dei giovani. Ecco, come siamo, piccola premessa, a Varese per un'altra via si era sviluppato un gruppetto che aveva più o meno finalità analoghe, più che tutto basato però su soci volontari. Questo gruppetto poi a un certo punto è entrato in Solidaritas, però ha costantemente mantenuto negli anni la sua autonomia, ed è appunto l'unità operativa di Varese di Solidaritas.
Sì.
Ecco, siamo circa 22-23 soci, adesso non ricordo esattamente il numero, anche perché c'è un po' di movimento di entrate abbastanza costantemente, ovvio. Ecco, e ci siamo occupati e ci occupiamo essenzialmente di scuola, e in principio questa unità si occupava di cooperative. Poi dopo è entrato il discorso della scuola, e il lavoro nell'ambito delle cooperative è andato scemando per varie ragioni, e invece quello della scuola praticamente oggi ci sta assorbendo quasi tutti i soci. Quindi, in buona sostanza, il gruppo che si occupa di scuola, quindi di giovani, è fatto a Milano da un certo numero di nostri colleghi, e a Varese da noi.
Certo. Mi piacerebbe, Sandro, se sei d'accordo, raccontare un attimo che cosa vuol dire per la Fondazione Solidaritas collaborare con le scuole, nello specifico con questi progetti, no? Quindi uno, sì, credo il più importante come orientamento dei giovani al lavoro, che è quello di giovani futuro, e quindi della costruzione, cioè per 3 giorni i ragazzi, ma vorrei che lo raccontassi meglio tu, vengono coinvolti nella costruzione di una propria startup e imparano a collaborare, a lavorare in un proprio team che viene creato dopo una giornata formativa, esplorativa, e una seconda giornata, sulla terza presentano il loro progetto, e questo viene fatto durante tutto il percorso scolastico, con le scuole, parlando di Varese, della provincia di Varese, e poi non solo naturalmente come Solidaritas, ma in tutto il territorio. Dici tu qualcosa di più su questo, Sandro?
Allora, sì, direi questo, se posso faccio una brevissima storia. Il gruppo scuola di Solidaritas era partito sviluppando un'iniziativa che si chiama tuttora Giovani Impresa. Questa iniziativa, che era praticamente un pacchettino di corsi, un pacchettino perché sostanzialmente era un corso unico, declinato in 2 maniere. Una maniera erano 5 giorni, 4 giorni, 4 mattinate a scuola,
sì,
e l'altra maniera erano 5, che soprattutto serviva per le università. Ecco, è un corso che trattava argomenti da una parte di competenze trasversali, partendo da motivazione, comunicazione, queste cose qua, e dall'altra parte invece delle cose più pratiche che finivano in preparare un curriculum vitae e poi sostenere una simulazione di colloquio,
certo,
che facevamo a tutti i ragazzi. Poi dopo, una volta, e questo si è sviluppato, ha avuto una sua vita autonoma, adesso più o meno è stato rimodernato, è rivisto, però c'è ancora. Noi a un certo punto però a Varese abbiamo sviluppato un'altra idea, che è stata quella a cui facevi riferimento tu, che chiamiamo La mia impresa e il mio futuro. Questa idea invece di appunto di trattare anche con un po' teoricamente, si facevano delle esitazioni nel giovane impresa, invece di far lavorare onestamente, decisamente i ragazzi, per portarli a, come primo passo, a progettare, a inventarsi una loro startup e a documentarla, e come secondo passo eventualmente di fare anche, sviluppare anche un conto economico, un flusso di cassa triennale,
certo,
molto semplificato, per quantificare, diciamo, per identificare anche la parte economica della stessa. Come funziona? Funziona così: insomma, facciamo 2 giorni, poi facciamo lavorare i ragazzi a casa e poi facciamo un altro giorno, 3 giorni. Nei primi 2 giorni, il primo giorno, essenzialmente spendiamo del tempo a chiacchierare con tutti i ragazzi, cioè facciamo una intervista a tappeto con ciascun ragazzo, cercando di far tirare fuori i loro interessi, i loro hobby,
certo,
i loro sogni e tutto quanto.
Si crea relazione all'interno della classe con i giovani, insomma, che non sanno che percorso affronteranno in questi giorni, certo.
Sì.
Abbiamo ancora 2 minuti. Sandro, raccontiamo brevemente proprio questa parte, concludiamola come secondo e terzo giorno.
Direi che ha una valenza notevolissima, al punto che abbiamo dei riscontri, e più di uno, ma parecchi, anche dagli insegnanti presenti, che dicevano: noi non conoscevamo queste cose qui dei nostri ragazzi, ecco, ma neanche tra di loro. Dopodiché la prima giornata la dedichiamo alla comunicazione, cioè alla comunicazione, all'informazione. Cioè, cerchiamo di far capire loro che la prima cosa da fare è guardare in giro, perché se non ci si guarda in giro non si capisce che cosa, dove si può andare, cosa si può fare, eccetera. Il metodo che proponiamo noi è quello di sottoporre loro 30 titoli di giornale di argomento vario, ovviamente non gossip, non politica, eccetera, ma di fatti, diciamo così, di attualità, e di poi far lavorare a gruppi su 3 titoli che ciascun gruppo sceglie autonomamente, con 2 obiettivi. Uno, di trovare 3 titoli che siano connessi tra di loro e che siano anche susciti il loro interesse anche come possibilità di magari di qualche opportunità. E secondo, di fare una breve analisi in rete e poi fare una relazione e presentarla alla classe. Questa è la prima giornata.
Allora, come sempre, abbiamo tante cose da dire, Sandro, e restiamo sempre stringati. Io, nella necessità di dover chiudere, anticipo questo, cioè che cosa facciamo seconda e terza giornata? I ragazzi vengono coinvolti nel progetto, come dicevamo all'inizio, di una costruzione di una startup, quindi vengono formati gruppi, loro la creano, loro la presentano. La
ovviamente il secondo giorno diamo degli strumenti per farlo,
certo,
li facciamo visitare per questo, e il terzo giorno loro la presentano. Il terzo giorno facciamo una gara tra le startup nei vari gruppi. E
che cosa succede alla fine? Che diventa competizione?
I ragazzi
si divertono moltissimo, diventano competitivi e imparano, in questo caso, a lavorare su delle proprie idee. Allora, questo è quello che fa Sodalis. Sandro, come vedi, io lo dico sempre, il tempo non basta mai. Ma intanto ne abbiamo parlato e ne riparleremo ancora nel percorso della scuola di questi mesi, e cercheremo di coinvolgere te, di coinvolgere altri partner di Sodalitas come noi, per farci raccontare come vanno le cose. Sandro, io ti ringrazio per aver partecipato a questa nostra puntata di Giovani Imprese.
Grazie a te.
Ma ci mancherebbe. Ringrazio Enrico Bonisolo per la parte tecnica. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Giovani Imprese. Biagio De Berardinis, RMF. Un saluto a tutti, buon pomeriggio.